Vacanze in famiglia di Natalia Ginzburg. Passavamo sempre l'estate in montagna. Prendevamo una casa in affitto per 3 mesi, da luglio a settembre. Di solito erano case lontane dall'abitato e mio padre e i miei fratelli andavano ogni giorno col sacco da montagna sulle spalle a far la spesa in paese. Non c'era sorta di divertimenti o distrazioni. Passavamo la sera in casa, attorno alla tavola, noi fratelli e mia madre. Quanto a mio padre, se ne stava a leggere nella parte opposta della casa e di tanto in tanto s'affacciava alla stanza dove eravamo raccolti a chiacchierare e a giocare. S'affacciava, sospettoso, accigliato, e si lamentava con mia madre perché qualcuno aveva messo in disordine certi libri. A volte la sera in montagna mio padre si preparava per gite o ascensioni. Si sentiva per tutta la casa un gran rumore di ferraglia. Era lui che cercava i ramponi, i chiodi, le piccozze. «Dove avete cacciato la mia piccozza?» tuonava. «Lidia! Lidia! Dove avete cacciato la mia piccozza?» Partiva per le ascensioni alle 4 del mattino, a volte solo, a volte con guide di cui era amico, a volte con i miei fratelli. E il giorno dopo le ascensioni era, per la stanchezza, intrattabile. Col viso rosso e gonfio per il riverbero del sole sui ghiacciai, le labbra screpolate e sanguinanti, il naso spalmato di una pomata gialla che sembrava burro, le sopracciglia aggrottate sulla fronte solcata e tempestosa, mio padre stava a leggere il giornale, senza pronunciare verbo. E bastava un non nulla a farlo esplodere in una collera spaventosa. Al ritorno dalle ascensioni con i miei fratelli, mio padre diceva che i miei fratelli erano dei salami, e che nessuno dei suoi figli aveva ereditato da lui la passione della montagna, escluso Gino, il maggiore di noi, che era un grande alpinista, e che insieme a un amico faceva punte difficilissime. Di Gino e di quell'amico mio padre parlava con una mescolanza di orgoglio e di invidia, e diceva che lui ormai non aveva più tanto fiato perché andava invecchiando. Questo mio fratello Gino era del resto il suo prediletto e lo soddisfaceva in ogni cosa. Si interessava di storia naturale, faceva collezioni di insetti e di cristalli e d'altri minerali ed era molto studioso. Gino si iscrisse poi in ingegneria e quando tornava a casa dopo un esame e diceva che aveva preso un 30, mio padre chiedeva «Com'è che hai preso 30 e non hai preso 30 e lode?» E se aveva preso 30 e lode, mio padre diceva «Oh, ma era un esame facile!» In montagna, quando non andava a fare ascensioni o gite che duravano fino alla sera, mio padre andava tutti i giorni a camminare. Partiva, al mattino presto, vestito nel modo identico di quando partiva per le ascensioni, ma senza corda, ramponi o piccozza. Se ne andava spesso da solo con le mani dietro la schiena, col passo pesante delle sue scarpe chiodate, con la pipa fra i denti. Qualche volta obbligava mia madre a seguirlo. «Lidia! Lidia!» tuonava al mattino. «Andiamo a camminare, se no ti impigrisci a star sempre sui prati!» Mia madre allora, docile, lo seguiva. Di qualche passo più indietro, col suo bastoncello, il golf legato sui fianchi e scrollando i ricciuti capelli grigi che portava tagliati cortissimi, benché mio padre ce l'avesse molto con la moda dei capelli corti, tanto che gli aveva fatto, il giorno che se li era tagliati, una sfuriata da far venir giù la casa. «Ti sei di nuovo tagliati i capelli! Che asina che sei!» le diceva mio padre ogni volta che lei tornava a casa dal parrucchiere. Asino, voleva dire, nel linguaggio di mio padre, non un ignorante, ma uno che faceva villanie o sgarbi. Noi, suoi figli, eravamo degli asini quando parlavamo poco o rispondevamo male. Di solito, in quelle villeggiature in montagna, ci veniva mia nonna, la madre di mio padre. Non abitava con noi, ma in un albergo in paese. Andavamo a trovarla ed era là, seduta sul piazzaletto dell'albergo, sotto l'ombrellone. Era piccola, con minuscoli piedi calzati di stivaletti neri a piccolissimi bottoncini. Era fiera di quei piccoli piedi che spuntavano sotto alla gonna ed era fiera della sua testa di capelli candidi, crespi, pettinati in un alto casco rigonfio. Mio padre la portava ogni giorno un po' a camminare. Andavano sulle strade maestre perché lei era vecchia e non poteva praticare i sentieri, soprattutto con quegli stivaletti a piccoli tacchi. Andavano, lui avanti, coi suoi passi lunghi, mani alla schiena e pipa in bocca, lei dietro, con la sua veste frusciante, con i passetti dei suoi tacchettini. Lei non voleva mai andare sulla strada dove era stata il giorno prima. Voleva sempre strade nuove. «Questa è la strada di ieri», si lamentava. E mio padre le diceva distratto, senza voltarsi. «No, è un'altra». Ma lei seguitava a ripetere. «È la strada di ieri! È la strada di ieri! Ho una tosse che mi strozzo!» Diceva dopo un poco a mio padre, che sempre tirava avanti e non si voltava. «Ho una tosse che mi strozzo!» ripeteva portandosi le mani alla gola. Usava sempre ripetere le stesse cose 2 o 3 volte. Diceva «Quell'infame Fantecchi che m'ha fatto fare il vestito marron! Volevo farlo blu!» E batteva l'ombrello sul selciato. Mio padre le diceva di guardare il tramonto sulle montagne, ma lei seguitava a battere a terra irosamente la punta dell'ombrello, presa da un attacco di collera contro la Fantecchi, sua sarta. Lei del resto veniva in montagna soltanto per stare con noi, dato che abitava a Firenze durante l'anno, e noi a Torino, e così ci vedeva soltanto l'estate. Ma non poteva soffrire la montagna, e il suo sogno sarebbe stato villeggiare a Fiuggi o a Salsomaggiore, luoghi dove aveva trascorso le estati della sua giovinezza.